www.redijo.it e la storia continua. L'antico porto di Milano. Allora, infatti, il Comune di Milano tentò di farsi riconoscere i suoi diritti sulla navigazione del Lambro e nella pace di Costanza nel 1183 fece aggiungere una clausola di riserva: salvo iuri mediolanensium aquae Lambri, si quod habent et pelagio. E anche più tardi, dopo le nuove guerre cittadine combattute tra il 1191 e il 1198, venendosi alla pace con Lodi, che fu firmata alla fine del dicembre del 1198, il Comune di Milano, pur aderendo a considerare il nuovo porto lodigiano sull'Adda come un proprio porto fluviale, si riserva tuttavia il diritto di trasportare le merci di prima necessità, grani, legumi e vino, dove avesse voluto, e affermò ancora la tradizionale riserva sulle acque del Lambro. È evidente che il Comune di Milano continuava a vedere nel Lambro la via naturale per la risoluzione del problema della navigazione. Quando i milanesi, dopo la distruzione della loro città, partito l'imperatore Federico Barbarossa, furono ricondotti nel 1167 a riprendere i loro antichi diritti e la loro antica sede, essi dettero opera subito alla costruzione di un solido muro di cinta, più vasto dell'antico e destinato a comprendere la parte più popolosa dei sobborghi, che tanto avevano sofferto nel lungo assedio e nella distruzione. Compiuto il muro nel 1171 e iniziata l'erezione delle torri, delle porte e delle pusterle, dettero opera alla costruzione di una chiusa presso il porto della Vettabbia, destinata a spartire le acque tra il nuovo fossato e l'antico corso d'acqua, dove già si affollavano i diritti di usi industriali non trascurabili. Fu forse in questa occasione che, come rilevò il Biscaro, dal nuovo fossato si deviò un canale destinato alla navigazione, il quale si staccava nei pressi di Porta Tosa e si dirigeva quindi per la campagna fino a congiungersi al Lambro presso Monlue. Galvano Fiamma, che ricorda con precisione questa opera, dice che essa era destinata a creare una diretta comunicazione fluviale tra Milano e il Lambro per consentire la navigazione verso Venezia. Aggiunge subito che il proposito non fu raggiunto. Forse l'insufficienza delle acque raccolte e l'impossibilità di compensare i dislivelli impedirono che il programma milanese, concepito fin dal primo momento della guerra contro Lodi e attuato dopo il periodo delle guerre lombarde, sulla fine del secolo XII, avesse la sua attuazione. La lunga e complessa opera idraulica non raggiunse il suo fine. Si continuò ancora a desiguare questo canale come un navirium o naviglietto, ma esso, ridotto ormai alle proporzioni di un cavo borgognone, o poco appresso di un canale, la spazzola, non servì allora e non serve oggi se non ai fini più modesti della irrigazione e dei mulini, a cui dovette subito essere principalmente destinato. Era questo l'ultimo tentativo per la soluzione del problema della navigazione fluviale dell'antico e classico quadro del Lambro. Poco appresso il 1179, i milanesi davano opera alla costruzione di un nuovo naviglio, che fu detto poi Ticinellus, il quale era destinato a mettere Milano in diretto rapporto con il Lago Maggiore e per la facile navigazione al Ticino, col Po e col mare. Il problema riceveva pertanto una soluzione interamente diversa, che fu poi perfezionata con la costruzione del Naviglio Grande. E l'aspirazione della libertà della navigazione fluviale fu tra i motivi più gravi che indussero Milano alla lunga lotta con Pavia, finita con la conquista viscontea di questa città nel 1359, allorché lo Stato di Milano poté considerarsi in possesso di una via libera verso il mare, che servì subito a consentirgli una flotta fluviale poderosa e un rapido sviluppo della sua potenza civile. www.redigio.it e la storia continua.